Voglio parlare così dell'intercessione, dare qualche base così veloce e poi passiamo un po' di tempo anche a intercedere con le nostre bocche, con la nostra voce. Isaia capitolo 59 è descritto in un paragrafo dove parla proprio della promessa di un Redentore. Dice così, Isaia 59 versetto 16: egli, parla di Dio qui, egli ha visto che non c'era più nessuno e si è stupito che nessuno intercedesse. Allora il suo braccio gli è venuto in aiuto e la sua giustizia lo ha sostenuto. Si è rivestito di giustizia come di una corazza e si è posto in capo l'elmo della salvezza. Ha indossato gli abiti della vendetta e si è ricoperto di gelosia come di un manto. Egli renderà a ciascuno secondo le sue opere, il furore ai suoi avversari, la ricompensa ai suoi nemici. Alle isole darà una retribuzione piena. Così si temerà il nome dell'Eterno dall'ovest, la sua gloria dall'est. Quando l'avversario verrà come una fiumana, lo spirito dell'Eterno alzerà contro di lui una bandiera. Un redentore verrà a Sion per quelli convertiti dalla loro ribellione in Giacobbe, dice l'Eterno. Quanto a me, questo è il mio patto con loro, dice l'Eterno, il mio spirito che è su di te e le mie parole che ho posto nella tua bocca non si allontaneranno mai dalla tua bocca, né dalla tua progenie, né dalla bocca della progenie, della tua progenie, dice l'Eterno, da ora e per sempre. Amen. Isaia 53, sto leggendo questi versetti che sono riferiti in maniera particolare a Gesù, in maniera profetica. Dal versetto 11, Isaia 53, versetto 11: egli vedrà il frutto del travaglio della sua anima e ne sarà soddisfatto. Per la sua conoscenza il giusto, il mio servo, renderà giusti molti, perché si caricherà delle loro iniquità. Perciò gli darò la sua parte fra i grandi ed egli dividerà il bottino con i potenti, perché ha versato la sua vita fino a morire ed è stato annoverato fra i malfattori. Egli ha portato il peccato di molti e ha interceduto per i trasgressori. Questi versetti sono tra i pochissimi versetti dell'Antico Patto, dell'Antico Testamento, dove si parla dell'intercessione. Non ci sono molti riferimenti alla parola intercessione, anche se l'esempio di intercessione, la pratica dell'intercessione, possiamo vedere tantissimi esempi nella scrittura, ma nell'Antico Patto in maniera particolare la parola intercessione viene ritrovata, viene vista soltanto, lo possiamo vedere in questi due passaggi di Isaia e in qualche altro raro passaggio. La prima domanda che dobbiamo farci è: che cos'è realmente l'intercessione? Che cos'è realmente l'intercessione? Questa è una domanda alla quale dobbiamo rispondere. Noi abbiamo bisogno di una risposta, perché se non comprendiamo cos'è l'intercessione, come facciamo ad intercedere? Che cosa significa intercedere? Cosa significa? Andiamo e facciamo un po' di intercessione. Di solito alcuni pensano che sia pregare, alcuni lodare, alcuni semplicemente stare lì a vedere quelli che pregano, ad ascoltare quelli che pregano, però hanno fatto intercessione. La parola intercessione è molto importante. La parola intercessione, nel suo significato originale, significa letteralmente mettersi in mezzo. La parola intercessione significa interporsi, significa mettersi in mezzo tra due cose, tra due persone, tra due oggetti. In ogni caso è per dirla anche in una maniera un pochettino più pratica, infilarsi. Quindi mettersi in mezzo, o mettere qualcosa, infilare in mezzo qualcosa tra due cose. Ok? Quindi la parola intercedere, quando noi diciamo andiamo a intercedere, noi stiamo dicendo letteralmente andiamo a metterci in mezzo. Uno che intercede è uno che non si fa gli affari propri, perché si deve mettere in mezzo.
Per questo la famiglia è più
brava. Ecco perché le donne hanno una capacità straordinaria nell'intercessione, perché si mettono sempre
in mezzo a tutto.
È stato detto da donna, eh? Non lo sto dicendo io, l'ha detto Giusy, la colpa sua, quindi la responsabilità. responsabilità se la prende lei. Quindi ecco perché le donne in maniera particolare hanno una capacità notevole nell'intercessione, perché? Perché hanno sicuramente una maggiore capacità nel farsi facile degli altri, o quantomeno hanno sicuramente più, diciamo in maniera più elegante, hanno una compassione maggiore, esatto, per capire i problemi degli altri.
Facciamo carico dei problemi a disposizione.
Hanno una predisposizione naturale, sono state create da Dio in questa maniera per interessarsi dei problemi degli altri. Al di là, insomma, delle battute che lascia il tempo che trovano, però ci rendiamo conto, ad esempio oggi, scherzando, possiamo dire delle cose vere, che le riunioni di intercessione sono molto più frequentate da donne che da uomini. Hanno una propensione particolare alla preghiera, al stare nella presenza di Dio, spendere tempo nella presenza di Dio. Ci sono dei motivi psicologici per questo, dei motivi proprio per come la donna è stata creata in maniera specifica da parte di Dio. Ma al di là di questo, l'intercessione non è una prerogativa della donna, chiaramente è una prerogativa di tutti coloro che hanno fede, quindi di tutti coloro che credono. Però vedremo stasera qualcosa di particolare, perché anticamente, nell'antico tempo, l'intercessione era, per come è stata insegnata, per come noi la leggiamo qua, in maniera particolare, se dovessimo assegnare questo compito ad una persona specifica nell'antico patto, ad esempio, era una prerogativa dei sacerdoti, perché i sacerdoti rappresentavano il popolo davanti a Dio. E quindi l'intercessione nell'antico patto non era altro che mettersi in mezzo tra il popolo e Dio, quindi creare un ponte di comunicazione o creare una comunicazione in genere tra il popolo di Dio e Dio stesso. Ora, con la venuta di Gesù, con il sacrificio di Gesù, le cose sono cambiate in maniera radicale. Ad esempio, nell'antico patto, raramente tu troverai, o quasi impossibile trovare, situazioni dove gli uomini avevano autorità sui demoni. Se andiamo a studiare in maniera specifica, noi ci rendiamo conto che quando le persone dovevano cacciare via Satana, l'espressione era: ti sgridi l'Eterno. Nell'antico patto nessuno poteva prendere autorità sul diavolo o su Satana, ma si diceva sempre, questa è una frase ricorrente: ti sgridi il Signore, è Lui che ha l'autorità sui demoni o sul diavolo in persona. Nel Nuovo Testamento questo è cambiato totalmente, ed è cambiato anche il modo in cui noi intercediamo, in cui le persone intercedono, perché nell'antico patto si chiedeva a Dio di intervenire nella vita delle persone. Nel nuovo patto non è più così. Perché? Perché attraverso il sacrificio di Gesù tutto è stato compiuto, e quindi noi non abbiamo più bisogno di chiedere a Dio di intervenire. Ma allora in che cosa consiste realmente l'intercessione? Se il nostro metterci in mezzo non è più tra gli uomini e Dio, per cosa dobbiamo intercedere? Cosa significa intercedere? Vedete, noi abbiamo anche un'idea non sbagliata, ma limitata dell'intercessione. Noi pensiamo che intercedere significhi mettersi in ginocchio e andare là, alzare la voce e letteralmente chiedere o prendere autorità a fare qualcosa del genere. Ora ci arriveremo a questo. Ma se l'intercessione significa letteralmente mettersi in mezzo, e ora vediamo tra chi e cosa, allora l'intercessione non è semplicemente un tempo di preghiera all'interno di un locale o tra credenti. Ora noi vediamo letteralmente come Gesù intercedeva, ok? Andiamo a leggere un attimo in Seconda Corinzi, capitolo 4. Perché molti spendono tempo inutilmente, nel senso che spendono ore e ore chiedendo a Dio di fare qualcosa che lui in realtà ha già fatto. Tu non puoi più chiedere a Dio di guarire qualcosa. per il semplice fatto che gli stai dicendo che non l'ho fatto, o stai cercando di convincere Dio di fare qualcosa e dove non ha mostrato in maniera definitiva qual è la sua volontà. Cosa voglio dire con questo? Se tu stai chiedendo a Dio di guarire qualcuno, significa che Dio deve essere convinto dalle nostre preghiere.
O quello che ha fatto lo sbagliato.
Se tu chiedi a Dio, Dio guariscilo per favore, io voglio chiederti, secondo te sei tu che ami quella persona o lo ama di più il Signore? Chi che ama di più le persone che sono malate? Dio o noi? Dio, ok. Allora perché Dio dovrebbe essere convinto da noi? Perché noi pensiamo che se noi chiediamo a Dio di guarire, Dio sarà convinto dalla nostra preghiera? Dio sarà convinto dalla nostra fede? Dio sarà convinto dal fatto, faccio un esempio, questo è un classico che nella Chiesa evangelica, un classico, più persone pregano per un bisogno, più noi crediamo che Dio risponda. È vero? Più persone pregano per una determinata situazione e più aumenta la nostra speranza che Dio risponda. Anzi, non appena c'è un problema, noi mandiamo subito dei messaggi. Iniziamo, organizziamo delle catene di preghiera, organizziamo, cominciamo a fare pregare quella comunità, quel gruppo, addirittura diciamo abbiamo mandato le richieste fino negli Stati Uniti, dagli Stati Uniti stanno pregando per te, come per dire che la risposta, ascoltatemi per favore perché questo è importante, la risposta dipende da quante persone stanno pregando. Da quante persone stanno pregando e addirittura da dove stanno pregando? Qual è il ministerio che sta pregando? Perché se quel ministerio, quel ministro sta pregando, c'è più unzione. È vero? Perché dipende da chi prega, Dio ascolta meglio. Allora noi crediamo che la risposta alle preghiere, se io sto pregando per la guarigione di Marco, Marco si è ammalato. Marco se n'è andato e non ritorna più. E noi cominciamo a organizzare delle catene di preghiera per la guarigione di Marco. Noi crediamo che la guarigione di Marco arriverà più velocemente se noi coinvolgiamo più persone. E se sono dei pastori, addirittura dei ministri che pregano per lui, è ancora meglio, perché hanno più autorità. Allora noi crediamo che in un modo o in un altro, seguitemi in questo passaggio, Dio possa essere corrotto. Che in un modo o in un altro crediamo che Dio possa essere corrotto. Come se Dio dicesse, quanti stanno pregando per questa cosa? 5, non è abbastanza. Se non ho almeno 100 persone che pregano per la guarigione di Marco, io non posso operare. Ci rendiamo conto che noi ragioniamo così? Se qualche nostro caro si ammala, noi cominciamo a chiedere preghiere a più persone possibili. Perché? Perché più persone pregano, più persone intercedono, più velocemente Dio corrisponde. E non ci rendiamo conto che Dio non è un uomo. Guardate un attimo in 2 Corinzi il capitolo 4. 2 Corinzi capitolo 4, versetto 3. Se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che muoiono, nei quali l'Iddio di questo secolo, Satana, ha accecato le menti di quelli che non credono affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Faccio una domanda: quante volte abbiamo pregato per la salvezza di qualcuno? Sto pregando un Signore che salve i miei figli. Sto chiedendo ed è da anni che prego Dio che salvi mio marito. È da anni che prego che i miei genitori siano salvati. È da anni che prego il Signore affinché si faccia conoscere nelle loro vite. E se io vi dicessi stasera che non esiste un solo versetto nel Nuovo Testamento che ci autorizza a pregare per la salvezza delle persone, come fai a chiedere a Dio tu di salvare qualcuno? Pensi che realmente Dio non sia interessato? O pensi realmente che Dio debba essere convinto da te? Perché il problema non è Dio. Se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo cosa ha fatto? Ha accecato le menti. Allora la mia intercessione non è il mettermi in mezzo tra la persona che ha bisogno e Dio, perché io non posso convincere Dio a fare qualcosa che ha già fatto. La Bibbia dice che per le lividure di Cristo noi siamo stati guariti. Io non posso convincere Dio a guarire qualcuno. Infatti non esistono preghiere per la guarigione nel Nuovo Testamento, non esistono preghiere per la guarigione, esistono dichiarazioni di fede. Sii sanato, sii guarito, alzati e cammina. Mai preghiere del tipo: Padre, io ti prego che tu guarisca Giusy perché ha un brutto male, eccetera eccetera. No. Quindi la mia intercessione, la nostra intercessione, come descritta nella scrittura, ed è quello che Paolo faceva, era mettersi in mezzo tra le persone che avevano bisogno e il nemico che opprimeva. Atti degli Apostoli, capitolo 10, guardate. Quante volte avete visto, avete letto di Gesù che chiede al Padre di guarire le persone? Mai. Atti 10, versetto 38. Come Dio abbia unto di Spirito Santo e di potenza Gesù di Nazareth, il quale andò attorno facendo del bene e guarendo e sanando tutti coloro che erano sotto il dominio, che erano oppressi dal diavolo, perché Dio era con lui. Se Dio è con me per compiere meraviglie, io non devo chiedere a Dio di compiere meraviglie. Non devo convincerlo, perché l'unzione di Dio è sulla nostra vita per fare meraviglie. Qualche amen?
Ma l'ho detto prima,
però. No, nessuno. Gesù non ha mai chiesto a Dio di intervenire, mai. Perché? E questo è il cambiamento che vorrei che iniziassimo ad avere. La nostra vita è un'intercessione. Quando tu stai arrivando nella vita di qualcuno e gli stai parlando di Gesù o stai pregando per lui, in quel momento stai facendo intercessione. Faccio un esempio. Quante volte le persone sono state guarite attraverso un canto? Ma quante volte abbiamo visto persone che hanno dato la loro vita a Gesù, persone che sono state liberate, abbiamo visto demoni andare via, abbiamo visto persone battezzate dallo Spirito Santo, persone guarite, persone che hanno ricevuto rivelazioni, persone che hanno ricevuto delle parole, doni dello Spirito, semplicemente cantando. Perché? Cosa stavamo facendo? In quel momento noi ci stavamo infilando tra la persona e il problema di quella persona, tra la persona e magari un'oppressione diabolica o demoniaca sulla sua vita. Non abbiamo avuto bisogno di inginocchiarci, di strillare, stare in piedi tutta la notte. A volte un solo canto diventa una vera e propria intercessione, perché un solo canto si va ad infilare letteralmente in mezzo tra la persona e il suo problema. E cosa succede? Cosa succede? Succede una cosa straordinaria. E se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali l'Iddio di questo secolo ha ha accecato le menti. Quindi il compito nostro nell'intercessione non è cercare di convincere Dio ad intervenire, ma il nostro compito è prendere autorità sul nemico e comandargli di levare le sue mani dalla vita di quella persona. Questa è intercessione. A volte con un canto tu entri direttamente in mezzo e la persona si sente liberata, perché nel momento in cui riceve quella parola o sperimenta l'unzione, il carico di quell'unzione che ha quel canto o quella determinata predicazione, le persone ricevono direttamente liberazione senza bisogno che qualcuno stia lì a pregare. Perché? Perché l'intercessione non è semplicemente pregare per qualcuno, ma è svolgere l'opera del mettersi in mezzo. Se c'è una persona che sta andando da un posto in un altro posto e in quel posto avrà un incidente, avrà una brutta esperienza, se tu riesci a fermare quella persona in tempo, quella è intercessione. A volte hai interceduto per una persona senza che tu te ne rendessi conto, perché lo hai bloccata mentre stava andando in un posto e probabilmente gli hai impedito l'incidente. O qualcuno ha fatto intercessione nei tuoi confronti e tu neanche te ne sei reso conto. Perché l'intercessione non è stare in ginocchio, gridare e piangere. L'intercessione è svolgere un compito. E molto spesso questa forma di intercessione tu non hai idea di come l'hai svolta. Vi ricordate quell'esempio straordinario? Lo troviamo presenzialmente nel Vangelo di Matteo. Dovrebbe essere il Vangelo di Matteo. Matteo? Sì, Matteo 8. Quando parliamo che l'intercessione non è semplicemente pregare per qualcuno, ma è l'opera che stai facendo, tu ti stai mettendo in mezzo, quando tu intervieni nella vita della persona e interrompi il suo percorso distruttivo o di distruzione che il diavolo ha nella vita di quella persona, tu stai facendo intercessione. Guardate in Marco al capitolo 8, scusate, Matteo capitolo 8, il versetto 28. Quando giunse all'altra riva, nella regione dei Gergeseni, gli si fecero incontro due indemoniati usciti dai sepolcri, tanto furiosi che nessuno poteva passare per quella via. Ed ecco, essi si misero a gridare dicendo: che vi è fra noi e te, o Gesù, figlio di Dio? Sei tu venuto qui per tormentarci prima del tempo? Gesù è letteralmente si è infilato in mezzo tra le persone e i demoni e ha liberato queste persone. Questa è intercessione. Non è semplicemente, ripeto, alzare la voce, cantare, gridare, piangere. È letteralmente mettersi in mezzo e svolgere l'opera di intercessione. Significa quando tu vedi il bisogno di una persona e ti rendi conto che quella persona è in grave difficoltà o dove il diavolo sta facendo un'opera distruttiva, quando tu semplicemente l'approcci con il messaggio del Vangelo, quella è un primo approccio di intercessione. Tu ti stai infilando in mezzo in una determinata situazione che non è la tua, ma stai facendo intercessione, ti stai mettendo in mezzo tra la persona e il suo problema. Sei tu venuto qui prima del tempo per tormentarci? Guardate qui in prima Giovanni capitolo 3. Versetto 8, la seconda parte, 1 Giovanni 3, 8, dice: per questo è stato manifestato il Figlio di Dio, per distruggere le opere del diavolo. Ora, noi sappiamo che Gesù ha distrutto le opere del diavolo definitivamente quando lui è risorto dalla morte. Ok? Tutto è compiuto, ma senza la risurrezione la croce non avrebbe avuto alcuna potenza. Quando Gesù è risuscitato, dice la Bibbia, Dio ha fatto attraverso la croce del diavolo cosa? Un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Ma prima della sua morte e della sua risurrezione, Gesù cosa faceva? Gesù distruggeva le opere del diavolo. Gesù intercedeva per le persone, Gesù andava dalle persone e si metteva in mezzo. E Gesù si è caricato di tutti i peccati, di tutte le maledizioni, di tutte le malattie. Gesù si è messo in mezzo, Gesù ha protetto noi e ha lasciato che tutto venisse sul suo dorso. Questa è intercessione. Ora, per entrare in quello che è diciamo il concetto classico dell'intercessione, cioè oggi noi siamo qui e possiamo avere, ad esempio, abbiamo aperto una pagina, si chiama Casa di Preghiera, dove continuiamo a ricevere centinaia di richieste. Noi in questo momento noi non possiamo contattare personalmente le persone, non possiamo andare da loro, non possiamo stare a casa con loro, non possiamo avere un contatto fisico, quindi cosa facciamo? Ci riuniamo insieme, abbiamo una lista di bisogni, di persone che hanno bisogno e intercediamo. Il nostro compito non è andarci a mettere in mezzo tra le persone e Dio, cioè noi non cerchiamo di convincere Dio. Signore ti prego aiutaci, Signore ti prego intervieni, Signore ti prego fai qualcosa. Gesù un giorno ha detto, se voi che siete malvagi sapete dare cose buone ai vostri figli, quanto più il Padre vostro che è nei cieli saprà dare cose buone a coloro che gliele chiedono. Gesù stava dicendo, tu non puoi convincere Dio ad essere buono, tu non sei più buono di Dio. Amen? Quindi noi non andiamo a Dio a chiedere le cose. Noi sappiamo che abbiamo già delle cose, ma la vita, le persone, molte di esse ancora non lo sanno. La più grande forma di intercessione che noi possiamo fare per le persone e dare loro il messaggio della grazia di Dio. Amen. Quando le persone comprendono la grazia di Dio, l'amore incondizionato di Dio, parecchi dei loro problemi passano automaticamente. Amen. Perché le persone non ricevono i miracoli per il semplice fatto che non si sentono amate. Allora chiedono a qualcun altro di pregare perché dicono a te Dio ti ascolta. Tu sai come pregare, a te Dio ti ascolta, tu sei più santo di me. Ed è il concetto cattolico dell'intercessione dei santi che è la stessa cosa, cioè io non posso pregare, io non posso chiedere, non posso permettermi, come posso pretendere che Dio mi ascolti? Allora mi rivolga a un santo affinché possa intercedere presso Dio, affinché attraverso di lui io possa ricevere un miracolo. Ed è la stessa cosa. Quando noi chiediamo a dei pastori, chiediamo a dei fratelli di intercedere per noi, stiamo dicendo loro, letteralmente, io non credo di essere degno abbastanza. Fallo tu, perché a te Dio ti ascolta. Oppure crediamo che nella moltitudine delle preghiere ci sia una maggiore risposta. Ma non è così. Allora come dobbiamo fare? Una cosa importante è che quando riceviamo una richiesta di preghiera, prima cosa che dobbiamo fare è sentire la compassione. Sentire la compassione. Guardate in Matteo al capitolo 8. Non è Matteo, forse è da Marco 1, è lo stesso episodio.
Marco non sei? Marco se n'è andato.
Aspettate un attimo perché c'è. Guardate in Matteo al capitolo 8. Vabbè, allora facciamo, guardate direttamente guardate direttamente Matteo capitolo 9. Stavo cercando un riferimento, però preferisco andare su questo. Matteo 9, versetto 35. Gesù andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando l'Evangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità fra il popolo. E vedendo le folle ne ebbe compassione. Perché? Perché erano stanche e disperse come pecore senza pastore. Vedete la compassione, questo è molto importante, la compassione che Gesù provava per le persone non era per la loro condizione fisica principalmente. Perché il più delle condizioni fisiche sono determinate da condizioni interiori. Problemi nell'animo, problemi nella mente, problemi di... Quando le persone si sentono afflitte, si sentono distrutte dentro, hanno delle... sono molte malattie, si vengono chiamate psicosomatiche, cioè tu somatizzi, porti materialmente in evidenza nel tuo corpo, fisicamente, quello che stai vivendo nella tua anima. E Gesù ha una compassione per la condizione nella quale si trovano le anime, nella quale si trovano le persone. Allora, intercedere per qualcuno, prima di tutto, deve implicare compassione. Non è, tanto il Signore risponde, forza, lui. No. Noi possiamo avere grandissima fede ed è importante che l'abbiamo. Possiamo avere molta franchezza quando dichiariamo le promesse di Dio, la parola di Dio, ed è molto importante che lo abbiamo. Però la compassione è fondamentale, perché questo ti permette di immedesimarti nei bisogni delle persone. Proprio non ce la fate, proprio non ce la fate, non ci riuscite. E quindi l'intercessione ha a che fare quando io vedo il problema e mi rendo conto che la situazione sì si può sistemare, sì può essere aggiustata, ma questo non mi fa diventare né insensibile né farmi sentire migliore degli altri. C'è un esempio bellissimo che è di Gesù alla tomba di Lazzaro, guardate, Giovanni capitolo 11. Quando dissero a Gesù che Lazzaro era malato, guardate che espressione usarono, il versetto 3, Giovanni 11, versetto 3. Le sorelle dunque mandarono a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. Vedete, questa frase, se noi la analizziamo, ci darebbe un grandissimo spunto di riflessione. Com'è possibile che colui che tu ami è malato? A volte quando noi intercediamo, noi usiamo questa espressione per manipolare la preghiera. Signore, lui è uno che ti serve da tanti anni, quindi, come per dire, lui merita di essere guarito più degli altri. Chi è un disgraziato, non ne vuole sapere niente, non ne frega niente della comunità, se bene, bene, se non bene, tanto che mi interessa. Ma lui no, Signore. Lui no, lui è uno fedele, quindi se muore Idru siamo nei guai. Comprendete? A volte utilizziamo l'espressione per manipolare le cose di Dio. Colui che tu ami è malato. Che significa che se uno è malato Dio non lo ama, o che tutti quelli che Dio ama non si ammalano? Gesù risponde dicendo: questa malattia non è a morte, ma per la gloria di Dio, affinché per mezzo di esse il figlio di Dio sia glorificato. Questa malattia non è a morte, eppure Lazzaro morì. Quindi quello che Gesù dice va visto in una chiave molto particolare. Versetto 4. Quando rimproverano Gesù dicendo: se tu fossi stato qui, versetto 21, Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. È un rimprovero che sta facendo Marta a Gesù. E guardate qua cosa succede, il versetto 32. Appena Maria giunse al luogo in cui si trovava Gesù e lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli, come Marta: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù ha detto, l'ho già sentito questa cosa. Guardate il versetto 33. Gesù allora, come vide che lei e i giudei che erano venuti con lei piangevano, fremé nello spirito e si turbò. E disse, dove l'avete posto? Ed essi gli dissero, Signore, vieni e vedi. Gesù pianse. Gesù pianse. Gesù fu turbato, Gesù fu turbato e fremé nello spirito e pianse. Gesù sapeva quello che stava per accadere, ma questo non gli impediva di provare compassione nel confronto della persona. Gesù non andò da Maria e Marta, amore, non ti preoccupare, ma che fa, sei scherzato, fratello, non so, abiti i pasticcini, dai, ti sfumante, cavolo, facciamo festa.
Io mentre
vi immaginate Gesù?
Vabbè, insensibile al 100%.
Io so che sta per risorgere. Gesù sapeva che stava per fare un miracolo, stava per succedere qualcosa. Dice la Bibbia, fremé nello spirito e fu turbato e pianse. Gesù amava Lazzaro, Gesù amava Marta, Maria, Gesù ama tutti.
Amen.
Nessuno indistintamente, tutti indistintamente. Amen. Gesù ama tutti nello stesso modo, perché lui rappresenta Dio, lui è l'immagine del Dio invisibile. Il Padre ama tutti con la stessa misura, e quando c'è dolore, Dio si addolora. Ed è importante il rispetto del dolore. Paolo dirà in Romani, piangete con chi piange. Piangete con chi piange. Non, non ti preoccupare. No, piangete. Se c'è qualcuno che sta piangendo, piangete insieme a lui. C'è qualcuno che sta ridendo, rallegratevi insieme a lui. Ma condividete lo stesso dolore, condividete lo stesso stato d'animo. Anche se poi sapete che Dio interverrà, ma quelle persone magari accanto a voi non lo capiscono. O non lo sanno, o non lo credono, o non sono abbastanza forti. Insomma, chi è più spirituale rialzi chi è più debole. Amen. Alleluia. Quindi intercedere significa letteralmente andarsi a mettere in mezzo. Gesù ha pregato Dio di risuscitare Lazzaro?
No.
No. L'altro giorno ho visto un video bellissimo di un bambino, non so dove l'ho detto, forse a Reggio Calabria, di un bambino che è stato portato in chiesa, in comunità morto, ed è stato letteralmente messo, dato alle mani del ministro che pregava. C'erano migliaia e migliaia di persone in quella comunità. Quest'uomo con questo bambino di meno di un anno in braccio, morto, ha cominciato a lodare Dio e a ringraziare Dio, piangendo. E arrivato a un certo punto ha preso autorità, ha detto, io comando lo spirito che sta allo spirito di morte di lasciare questo bambino, comando allo spirito della vita di ritornare in lui. Ha letteralmente messo questo bambino sul palco enorme, si vede il bambino che era morto, non respirava, con la telecamera andavano vicino, e dopo un po' di preghiera hanno continuato a dichiarare, è arrivato a un certo punto il bambino si è svegliato e ha cominciato a piangere. E si vede proprio la resurrezione di questo bambino, straordinario. L'intercessione non è altro che entrare anche come fattore di tempo, entrare in una determinata situazione prima che diventi irreversibile. Arrivare nei tempi di Dio, stabiliti di Dio, affinché quella situazione non vada oltre. Hai fermato il ciclo di quella determinata situazione. C'è qualcuno che ha bisogno di aprire un'azienda e vive in povertà da anni. Tu fai un'offerta nella vita di questa persona e si interrompe il ciclo della povertà. Quella è intercessione. E stai dando a quella persona la possibilità di migliorarsi. e sta dando a quella persona la possibilità di entrare in una nuova vita, in una vita dinamica.
Grazie.
Alleluia. È talmente importante per noi comprendere questo. L'intercessione non è semplicemente chiudersi in una stanza, mettersi in ginocchio e gridare. Intercessione significa, in maniera pratica, dove tu vedi che c'è una persona che ha problemi spirituali, tu intercedi per lei quando prendi autorità sul demone e lo cacci via. E stai dicendo, nel nome di Gesù, io non voglio più che questa situazione continui. E quella persona viene liberata perché tu hai interceduto per essa. Sei entrato in mezzo, ti sei infilato in mezzo tra lei e il suo problema. Abbiamo delle richieste di preghiera, abbiamo tante persone che hanno chiesto preghiera e stanno chiedendo preghiera perché magari non riescono da sole, non ce la fanno, sono scoraggiate. Allora abbiamo bisogno di mostrare quella compassione necessaria nei loro confronti, come ha fatto Gesù, per far comprendere loro: se sei in questa determinata situazione non è perché Dio ti sta giudicando. Non è perché è una maledizione di Dio o perché Dio se l'è presa con te, se l'è scagliata con te. Sei in una determinata situazione per mille motivi, ma grazie a Dio c'è speranza.
Amen.
E noi ti aiuteremo in questo. Amen.
Amen.
È brutta, è una bruttissima espressione, ma cercate di capire quello che voglio dire. È come un piede di porco che si infila comincia a scardinare quella determinata situazione. L'intercessione è così, si infila in una determinata situazione e comincia a scardinare quella determinata situazione che per anni, decenni è andata avanti, o forse solo per un giorno, non ha importanza. L'intercessione significa infilarsi in mezzo e separare la persona dal problema. Come si fa ad intercedere? Con l'autorità. Andiamo alla conclusione. In Luca, capitolo 10. Luca capitolo 10. Guardate qui il versetto 17. Sono 70 discepoli che erano stati mandati da Gesù con autorità per predicare. È scritto qua il versetto 1, capitolo 10, versetto 1. Dopo queste cose il Signore ne designò altri 70 e li mandò a due e due davanti a sé in ogni città e luogo dove, questo è molto importante, dove egli stava per recarsi. Gesù mandò davanti a sé 35 coppie di discepoli nei città, villaggi e luoghi dove egli stava per recarsi. Gesù visitava i villaggi, Gesù visitava diverse città e lui mandava i suoi discepoli a preparare la strada. E com'era questa intercessione? Guardate il versetto 2, diceva: la messa è grande, gli operai sono pochi, pregate dunque il Signore della messa che spinga gli operai nella messa, andate ed ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi. Non portate borsa, né sacca, né sandali, non salutate alcuno per via, in qualunque casa entriate dite prima pace a questa casa, se vi è un figlio di pace la vostra pace si poserà su di lui, se no essa ritornerà a voi. Rimanete quindi nella stessa casa mangiando e bevendo ciò che vi daranno, perché l'operaio è degno della sua ricompensa. Non passate di casa in casa, in qualunque città entriate, se vi ricevono mangiate di ciò che vi sarà messo davanti, guarite i malati che saranno in essa e dite loro: il regno di Dio si è avvicinato a voi. Ma in qualunque città entrate, se non vi ricevono, uscite per le strade di quella e dite: noi scuotiamo contro di voi la polvere stessa della vostra città che si è attaccata a noi. Versetto 16: chi ascolta voi, ascolta me, chi disprezza voi, disprezza me, chi disprezza me, disprezza colui che mi ha mandato. Versetto 17: ora i 70 tornarono con allegrezza, dicendo: Signore, anche i demoni ci sono sottoposti nel tuo nome. E Gesù disse loro: io vedevo Satana cadere dal cielo come una folgore, ed ecco io vi ho dato il potere di calpestare serpenti e scorpioni, e vi ho dato potere e autorità su tutta la potenza del nemico, e nulla potrà farvi del male. Quindi l'intercessione non era altro, loro andavano e facevano pulizia. No, non pregavano Dio. Loro cacciavano i demoni. Loro non pregavano, non c'è, l'intercessione non è cercare di convincere Dio di operare nella vita di qualcuno, perché Dio non può essere convinto da noi. Io vorrei che questo principio fosse chiaro. Noi non cerchiamo di convincere Dio, perché Dio ha già mostrato la sua volontà una volta e per sempre. Il nostro compito è comprendere che Dio ha già dichiarato la sua volontà e arriviamo nella vita di una persona e capiamo qual è il problema, se c'è un problema spirituale, se non ci sia. A volte intercedere per qualcuno significa letteralmente fare l'offerta. Non necessariamente ci devono essere i problemi spirituali. A volte devi fare la spesa. Questo è intercedere, significa entrare in mezzo tra la persona e il suo bisogno. Qual è il suo bisogno? Non la spesa. Andiamo a fare la spesa. Se è un problema spirituale di demoni, cacci il demone. Se il suo problema è il lavoro, cerchi di metterlo in contatto con qualcuno che possa offrire un lavoro. Questa è intercessione. Stai intercedendo presso qualcuno affinché possa dare un lavoro. Ma non stai convincendo Dio, ti stai mettendo in mezzo tra la persona e il problema. Tu devi, quando intercedi, tu devi capire qual è il problema, capire qual è la fonte del problema. Magari c'è un ragazzo che ha continuamente febbre, continuamente ha la tracheite, continuamente ha problemi di bronchite. E magari stai lì a pregare lo spirito di infermità, lo spirito di malattia, eccetera, eccetera, mentre non ti rendi conto che questo ragazzo esce sempre con la magliettina, anche se ci sono 10 gradi, lui esce sempre con la magliettina e si picchia freddo. Non c'è uno spirito da cacciare, è una bestialità che si deve andare a sistemare nella sua testa. Cioè, accattare i maglioni, ci devi mettere una sciarpa al collo, devi capire qual è il problema. Non è sempre un problema spirituale. Se c'è un problema nel motorino che non si accende, il problema non sarà un demone che blocca il motore, ci mette la benzina. Non parte, ogni spirito lo caccio via, non ce n'è spirito, ci mette il gasolio. È normale. Allora devi capire qual è il problema. E quando vai a intercedere devi assolutamente metterti in mezzo tra la persona e il problema. Per concludere, non preghiamo per la salvezza delle persone.
Amen.
Perché noi non cerchiamo di convincere Dio a fare qualcosa che Lui ha già fatto. Noi andiamo ad agire nella vita di quelle persone, dice Paolo, nei quali il Dio di questo secolo sta accecando le mente. Il problema non è Dio, il problema non sono le persone, il problema è chi è dietro le persone. Paolo dice: il nostro combattimento non è contro carne e sangue. Sto cercando di convincerla a capire la Bibbia, ma non ce la faccio. Pastore, dammi qualche versetto, così c'è ogni e la convinco. Non è questione di versetti. Se c'è un problema spirituale, tu devi agire nella sfera spirituale. Non è cercare di convincere la mente. Il nostro Vangelo è ancora velato per coloro nei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti. Quindi noi prendiamo autorità sul nemico. Guardate quest'ultimo versetto, che ho promesso, è l'ultimo. No, ve lo prometto, è l'ultimo. Ve lo prometto, no. Ve lo prometto. Marco, capitolo 3. Marco 3, versetto 27. Guardate cosa dice qua Gesù. Nessuno, dite insieme a me, nessuno. Se Gesù dice nessuno, vuol dire che significa
nessuno.
Nessuno in greco significa nessuno. Nessuno può entrare in casa dell'uomo forte e rapirgli i suoi beni se prima non ha legato l'uomo forte. E solo allora, dite, solo allora, solo allora potrà saccheggiare la sua casa. Solo allora. Tu non puoi andare a strappare le cose dalle mani del nemico se non prendi autorità. Noi siamo autorità, ma dobbiamo comprendere che il nostro combattimento non è contro le persone. Il nostro combattimento è contro ciò che agisce dietro le persone. Lo ripeto, non è sempre una questione spirituale, quindi non andiamo a cercare o a scovare i demoni sotto i panchini, sotto dentro le borse, per carità. Però dobbiamo comprendere che la battaglia non è con Dio. Lui è dalla nostra parte. Noi non facciamo guerra nei luoghi celesti. Noi non facciamo guerra nei luoghi celesti. Da nessuna parte è scritto che dobbiamo fare guerra nei luoghi celesti. Perché noi abitiamo nei luoghi celesti. Noi siamo seduti nei luoghi celesti. Quindi noi facciamo valere la nostra autorità. Ci sarebbe tanto da dire, ok? Però vediamo un attimo, spendere qualche minuto, semplicemente perché abbiamo delle richieste riguardanti malattie, riguardanti
malattie, lavoro,
paure, situazioni in famiglia, eccetera, eccetera. Io vorrei che tutti insieme, che potessimo pregare tutti insieme, ok? E non chiedere a Dio, proprio che potessimo insieme come corpo prima di tutto prendere in carico questi bisogni, cioè bellissimo. È la sfida,
la sfida, e ora
scateniamoci, è un pugno di dollari all'ultimo sangue. Quindi vorrei che ci alziamo in piedi un attimo. Alziamoci in piedi, dai. Potete venire qua davanti? Venite qua davanti, dai. Tutti insieme.
Perché letteralmente
Questo ci fa comprendere che il Dio che ci chiede di intercedere con gli altri, lui con gli altri, è il primo che abbiamo fatto con noi. Lui è diventato come noi. E cosa ha fatto in questo modo? Ha fatto intercessione. Lui si è venuto ad infilare in mezzo tra noi e il nostro problema. E l'ho risolto, grazie a te. Amen. Avevo da qualche giorno una luce fulminata nella mia macchina e non mi permetteva di avere una buona illuminazione. Stamattina sono andato a comprare la luce e non volevo sporcarmi le mani, anche perché non sapevo bene dove mettere le mani. Sono andato da un elettrauto e ho chiesto per una lampadina, praticamente mi voleva far aspettare più di 3/4 d'ora. Ho visto un video su YouTube come cambiare una lampadina della macchina. Ho dovuto infilare la mia mano in un posto dove non l'avevo mai messa. Ho dovuto sporcare la mia mano. Odio sporcarmi le mani di grasso, è una cosa che mi dà fastidio. Ma in quel momento stavo lavorando per qualcosa, per sistemare una cosa. Sono andato a mettere la mia mano e l'ho infilata in mezzo a determinate situazioni dove non sapevo cosa fare. L'ho risolto, ragazzi. Mi sono lavato le mani. Ho fatto intercessione tra la mia macchina e la polizia stradale che stava per farmi la multa. Capite cosa voglio dire? Poi mi sono infilato dentro, mi sono dovuto sporcare. E a volte provare compassione non è bello, perché ti stai prendendo i problemi degli altri e te li stai caricando. Ed è brutto. Pensate un attimo a Dio che soffre con tutti quelli che soffrono e che gioisce con tutti quelli che gioiscono. Quindi vediamo un attimo, non vi sto chiedendo di prendervi carico di tutti i problemi del mondo nella maniera assoluta, ma semplicemente pensate un attimo ad una persona per la quale dovete pregare. Una, pensate a quel problema, al problema di quella persona, e immaginate in quel momento, e se fosse lì quel problema, pensa a quel tumore, pensa a quella sedia a rotelle, pensa a quella leucemia, pensa alla perdita di un bambino, pensa a cosa significa perdere un lavoro, perdere una casa, non avere i soldi per pagare l'affitto, per non poter comprare il cibo. Immedesimati, questo significa avere compassione. Qualcuno che è in ospedale, persona in sala di rianimazione, pensa a quella madre disperata, pensa a quel bambino che non vede più i suoi genitori perché viene dato in affidamento da qualcun altro. È strano. Compassione, ok? E questo ci darà sicuramente una grande spinta per comprendere come andarci ad infilare in mezzo alle situazioni e trattarle come se fossero così. Anche fosse solo per 5 minuti. Nessuno chiede di fare degli sforzi sovrumani, ma nell'intercesso, a volte quei 5 minuti possono cambiare veramente il destino di una persona. L'ho visto centinaia, migliaia di volte accadere. Amen. Alleluia. Grazie, Padre. Padre, io voglio pregare a te, voglio chiedere a te per la nostra vita, finché quando intercediamo o agiamo anche in maniera pratica nella vita delle persone, possiamo comprendere il bisogno di quella persona, lo stato d'animo, e questo ci farà sicuramente agire in maniera totalmente diversa, in maniera pienamente coinvolta con il bisogno di quella persona. Fosse solo un abbraccio che dobbiamo dare, fosse solo spendere un'ora di tempo con quella persona che sta piangendo e per la quale magari non c'è più nessuna speranza, non si può più risolvere quella determinata situazione, fosse solo per il fatto che dobbiamo in quel momento stare accanto a qualcuno, oppure fare un'offerta, fare una spesa,
invitarci a prendere carico di una battaglia spirituale contro principati e potestà. Ti chiediamo, Padre, la capacità di farlo con la giusta tenuta, senza sentirci migliori di altri, superiori ad altri. Facci comprendere cosa è realmente la compassione. Alleluia.
Ogni parola che i medici hanno detto che non c'è più nulla da fare, ma io dichiaro la
nome del nome di Gesù. Satana, ti comandiamo ora nel nome di Gesù di levare le tue mani dalla vita delle persone malate, dalla vita delle persone depresse. Nel nome di Gesù, Satana, noi ti comandiamo di levare le tue mani. Noi ti leghiamo stasera nel nome di Gesù Cristo. Noi entriamo nella casa e noi leghiamo ogni autorità, leghiamo ogni opera di tenebre nel nome di Gesù Cristo il Signore. Vi chiediamo libere le persone, libere dalle malattie, libere da ogni forma di oppressione, libere dalla depressione. Nel nome di Gesù vi dichiariamo libere dalla povertà, libere da ogni pensiero di povertà. Vi dichiariamo libere dalla cultura della povertà, dalla cultura della mediocrità. Oh, nel nome di Gesù Cristo, Signore, noi entriamo in mezzo tra le persone e il loro problema, ogni problema spirituale, e dichiariamo libertà. Ogni catena viene distrutta nel nome di Gesù, ogni legame viene sciolto nella loro vita nel nome potente di Gesù Cristo. Noi dichiariamo una valanga di miracoli nella loro vita, dichiariamo guarigione, dichiariamo liberazione nel nome di Gesù. Satana, leva le tue mani. Noi dichiariamo che ogni opera di tenebre viene distrutta e cade giù come una folgore. Cade giù come una folgore, cade giù come una folgore nel nome di Gesù, perché i demoni sono sottoposti al nome di Gesù. Alleluia. Ancora lascia te che la preghiera che la lascia te che la lascia.
Quello che tu fai.
scompaiono di te. Noi reclamiamo che la cultura del regno si fa strada nella nazione italiana.
Amen.
Che la cultura del regno si fa strada. Amen. Nella nazione italiana. Nel nome potente di Gesù. Dichiariamo che il regno di Dio è in questa nazione. Il regno di Dio è a disposizione di questa nazione. Nostro, noi ti ringraziamo, Padre. Grazie perché il nemico è sotto i nostri piedi. Grazie perché ci hai dato da vivere una vita dove
Yeah.